is a good recording, man.
Yeah, brother, like, solid. Right on.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. Don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on.
Buonasera, buonasera, sono le 8 e 6 minuti. Siete all'ascolto di Radio Popolare, What's Going On. La nostra fascia serale per fare il punto della situazione sulla guerra in Ucraina. Io sono Martina Stefanoni, staremo insieme fino alle 9, ragioneremo un po' su quello che sta succedendo in Ucraina e fuori dall'Ucraina, sui riflessi che ha sulle persone. Parleremo di pace, di accoglienza, come abbiamo già fatto continueremo il viaggio tra le associazioni e le famiglie che si mettono a disposizione per aiutare e per accogliere. Poi però mi piacerebbe anche sentire la vostra opinione, partendo da una frase che ha detto ieri il premier Mario Draghi al termine del Consiglio dei Ministri, rispondendo a una domanda di un giornalista sulla crisi energetica e sulla scelta o meno di bloccare gli acquisti di gas e idrocarburi dalla Russia. Draghi ha detto: preferiamo la pace oppure l'aria condizionata. Una frase che è stata molto criticata, ma al di là delle opinioni che possiamo avere su questa affermazione, pone comunque una questione che io voglio girare a voi. E cioè la questione è: a cosa siamo disposti a rinunciare per la pace? Potete partecipare chiamando il numero 02 33 001 001, oppure potete scriverci messaggi, email o Telegram al 331 62 14 013, oppure a diretta a @popolarenetwork.it. Prima però facciamo un breve punto della giornata di oggi. Oggi i ministri degli esteri del G7 hanno condannato duramente le violenze e i crimini commessi dai soldati russi a Bucha e in diverse altre città ucraine, hanno parlato di atrocità e violazioni del diritto internazionale. E l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Stati Uniti di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. La Cina ha votato contraria. I negoziati invece sono ancora fermi e non si sta parlando di nuovi incontri tra Russia e Ucraina, mentre sul campo continuano i combattimenti e l'esercito russo ha iniziato a riorganizzarsi per concentrare i propri sforzi militari nel Donbass, cercando di prendere il controllo non solo della città assediata di Mariupol, ma anche di altri centri urbani come Sloviansk, che secondo tutti gli osservatori nei prossimi giorni potrebbe diventare il nuovo obiettivo dell'offensiva. La conquista di questa città infatti aprirebbe un po' ai russi una strada diretta verso sud e verso il mare, oltre che verso Mariupol, che è sotto assedio da settimane. In questo modo si creerebbe una sorta di grossa sacca che accerchierebbe l'esercito ucraino che da mesi combatte nel Donbass. Proprio da queste zone il governo ucraino sta chiedendo ai civili di andarsene per evitare di rimanere intrappolati, come è successo in altre città, come appunto Mariupol. Il segretario di Stato statunitense intanto ha detto che più di un quarto degli ucraini ha lasciato la propria casa. Questo molto in breve le notizie che potete approfondire riascoltando il podcast del GR delle 7.30 oppure ascoltando il GR di questa sera delle 22.30. Noi tra poco, come vi dicevo, sentiremo i racconti di chi sta aiutando la popolazione in fuga. Prima però ci sentiamo Dente con Adieu.
Come fanno le onde del mare a non stancarsi mai? Come fanno le stelle del cielo a non spegnersi? E poi com'è che gli anni che passano svelti sono fatti di minuti lenti? I ragazzi lo sanno bene quanto costa la fantasia, che la fortuna passa tra le mani ma come sabbia scivola via. E se non giochi non vinci mai, se non giochi non vinci mai. Salto sul treno, faccio una follia, ci metto la mia vita e dopo volo via. Ad ogni stella darò il tuo nome, porta i miei saluti a questo mondo infame. Ma come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. La mattina non conosce la notte, ma io le ho viste camminare vicine. Mentre la pioggia scendeva dal cielo, brindavo da solo con un po' di vino. Ma non sono solo le parole, non sono solo le parole, non sono solo le parole che uccidono, anche il silenzio sa fare male. Adesso che il vento è veloce, alzo la testa, sento la mia voce. E vienimi a vedere. Mi salto sul treno, faccio una follia, ci metto la mia vita e dopo volo via. Ad ogni stella darò il tuo nome, porta i miei saluti a questo mondo infame. Ma come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Salto sul treno, faccio una follia, ci metto la mia vita e dopo volo via. Ad ogni stella darò il tuo nome, porta i miei saluti a questo mondo infame. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Ma come sono lunghe le giornate, queste notti senza te. Come sono lunghe le giornate, queste notti senza di te.
Ecco, stanno già iniziando ad arrivare alcuni messaggi sulla la domanda che vi ho posto all'inizio, cioè a cosa siamo disposti a rinunciare per la pace. Poi ne parliamo di sicuro meglio. Intanto vi leggo qualche messaggio. Sara ci scrive: per quanto ci stia antipatico Draghi, la questione da porsi è corretta. Siamo disposti a rinunciare al gas russo per difendere l'Ucraina o preferiamo qualche morto in più ma rimanendo noi al calduccio? Invece Andrea ci scrive: basta parlare solo di guerra in Ucraina, esasperate, portate ad assuefazione. Purtroppo è un momento pesante, quindi insomma bisogna anche parlarne. Chiaramente è pesante per tutti, ma non si può non parlarne. E poi Rudy scrive: non c'è bisogno di rinunciare proprio a nulla, basta spendere i soldi bene in tecnologie che fanno risparmiare e non consumare. Va riqualificato tutto il patrimonio edilizio italiano in direzione ecologica, ci vuole un piano regolatore energetico edilizio nazionale, altro che riforma del catasto e va fatto obbligatoriamente, non per scelta. Questa cosa ribilancerebbe tutta la nostra economia. Ne parliamo meglio dopo, perché adesso, come vi dicevo, parliamo di accoglienza, perché sono più di 4,3 milioni le persone fuggite dall'Ucraina dall'invasione russa, secondo i dati comunicati dall'ultimo bollettino dell'UNHCR. L'Europa non vedeva un'ondata così di profughi dalla Seconda Guerra Mondiale e le Nazioni Unite stimano anche il numero di sfollati interni a 7,1 milioni. Molti sono arrivati anche in Italia, secondo gli ultimi dati più di 86.000, e sono tante le associazioni che si occupano di mandare aiuti e di accogliere chi fugge dalla guerra anche nel nostro territorio. Oggi sentiamo l'esperienza di Le Culture, un'associazione che opera nel Lecchese, che lavora con l'Ucraina da molto prima che questa guerra scoppiasse. Ce ne parla Anna Anghileri, presidente onoraria dell'associazione.
Le Culture è presente in Ucraina dal 1994. Collaboriamo con un'associazione nostra partner che si chiama Deschi Fonde, ha la sede a Chernihiv, città attualmente semidistrutta. Abbiamo iniziato con i soggiorni terapeutici per i bambini provenienti dalle aree contaminate dalla centrale nucleare di Chernobyl. Li abbiamo ospitati per 2 soggiorni all'anno fino al 2019, portando qui circa 1700 bambini, poi tanti sono ritornati più volte. Abbiamo iniziato con l'adozione a distanza, e per cui tutto questo può far capire quanto sia grande il coinvolgimento in questo triste momento di Le Culture, sia emotivo che affettivo.
Da quando è scoppiata la guerra, invece, che progetti avete avviato?
Subito ci siamo attivati con una raccolta fondi, che devo dire che sta andando molto bene. Poi ci siamo attivati anche per raccogliere la disponibilità per le ospitalità. Abbiamo 38 famiglie disponibili con una sessantina di posti letti. E di queste famiglie 12 sono proprio le nostre famiglie, che negli anni hanno ospitato i bambini. E ora hanno accolto nelle loro case non solo i loro, dico loro perché per noi diventano un po' questi ragazzi un po' figli adottivi, i loro bambini, ma anche i familiari a seguito. Tu calcola che le ragazze di allora, di tanti anni fa, sono diventate donne, mamme, per cui arrivano con i figli, i genitori e magari i fratelli anche più piccoli. In alcuni casi abbiamo avuto un sovraffollamento di parenti, per cui li abbiamo dovuti dislocare in un paio di 2 o 3 famiglie, comunque sempre vicine, in modo che non perdano i contatti tra loro. I piccoli arrivano per la maggior parte, se non con la mamma o col nonno, con il proprio tutore, per adesso da noi. E purtroppo invece i ragazzi sono tutti quanti al fronte. Noi seguiamo queste famiglie fornendo tutte le varie informazioni sulle prassi burocratiche da espletare, e per chi ha necessità c'è il supporto dei nostri volontari che li accompagnano sia in questura che alla ATS o a scuola. E è proprio nella scuola il grossissimo lavoro che noi facciamo, perché Le Culture da tantissimi anni presente nelle scuole con i nostri facilitatori L2 e con i mediatori culturali. Per il resto io personalmente sono quella delegata a tenere tutti i contatti con l'Ucraina, per cui quasi quotidianamente mi sento come il responsabile del Dextifon, sia per avere informazioni aggiornate, sia per chiedere aiuto quando ci vengono delle richieste di ospitalità da parte delle famiglie e non sanno come far muovere i ragazzi, per cui ci danno le indicazioni su eventuali cordoni umanitari, se ci sono e se ci possono essere, perché adesso torno a Chernihiv è problema a muoversi perché è tutto minato.
Ecco, appunto, che notizie vi arrivano dai vostri partner in Ucraina?
Sì. E la notizia che arriva è che a Chernihiv, al di là di essere distrutta, di non esserci più l'elettricità, per cui niente riscaldamento e tutto quanto, l'ultima novità è che sono scoppiate anche le fogne, e questo è un grosso problema, perché se non riescono a sistemarle si sa che cosa può portare la rottura delle fognature in una città grande come quella di Chernihiv.
Ma e invece i ex bambini, diciamo, che adesso sono adulti, che quindi combattono, li sentite, vi raccontano?
Allora, qualcuno sì, sono arrivate anche delle foto che hanno scioccato le famiglie, perché c'è l'ex bambino vestito da militare con fucile in spalla, per cui sono foto un po' scioccanti. Di altri abbiamo notizie, comunque mandano il bello di tante famiglie che sono riuscite negli anni a mantenere sempre il contatto, per cui riescono comunque a avere delle informazioni. Gli arriva magari un semplice WhatsApp dicendo sono al fronte ma sto bene, ecco, quando riescono a mandarlo. Gli altri sono venuti magari i genitori, loro non hanno potuto venire, però sono venuti qui i familiari.
Era Anna Anghileri di Le Culture e come sentivate sono tante le persone che anni fa avevano ospitato i bambini di Chernobyl per i soggiorni terapeutici che non hanno mai perso i contatti e che adesso ospitano loro cresciuti o i loro parenti. Una di loro è Raffaella di Prima Luna che è in collegamento con noi. Buonasera Raffaella, grazie per essere con noi.
Buonasera.
Allora Raffaella, ci parli un po' del suo rapporto con l'Ucraina. Lei aveva ospitato un bambino di Chernobyl anni fa, giusto?
Sì, noi abbiamo ospitato io e la mia famiglia e mio marito più volte, abbiamo sempre tenuto i contatti con questi bambini e quando appunto è scoppiata la guerra uno dei nostri ex bambini ci ha chiamato a dire che stava per partire al fronte. Ci ha preso un po' la sprovvista questa cosa, nel senso per noi era ancora un nostro bambino, che invece ha già 20 anni e quindi è dovuto partire. E in quell'occasione ci ha chiesto se potevamo ospitare qualcuno dei suoi parenti. E noi ovviamente le abbiamo detto di sì. E dopo una settimana più o meno, dopo un viaggio molto travagliato, è riuscito ad arrivare il suo papà con un nipote, quindi abbiamo qua nonno e nipote a casa nostra.
E tenete, siete in contatto con col bambino, che ex bambino appunto, che ospitavate?
Sì, sì, ogni 2 o 3 giorni lui riesce a farsi sentire. Al momento lui dice che va tutto bene, per loro dire va tutto bene vuol dire comunque che sopravvivono, perché appunto lui è di un paese lì vicino a Chernihiv, un paese che comunque ormai mi ha detto che è quasi tutto raso al suolo, che le case in piedi sono più o meno 15%, però mi dice la mia è ancora in piedi. E niente, lui fa parte un po' della resistenza, che stanno comunque cercando di non far, diciamo, far venire il, si dice, far sì che le truppe russe distruggano proprio tutto, ecco. Certo. Stanno cercando di resistere e mandare indietro. Certo. Queste truppe.
E la convivenza come sta andando? Qual è la cosa più difficile e qual è quella più bella invece di questa esperienza di accoglienza?
Allora, da noi è arrivato appunto questo nonno con il nipotino di 6 anni. La cosa un po' più difficile, diciamo, è parlare con, visto che loro non parlano neanche una parola di italiano, è parlare col nonno, perché il bambino, a dire la verità, si è adattato subito con i gesti, un po' col telefono, col traduttore. Poi io c'ho una bambina anche di 6 anni e quindi, diciamo, il bambino è molto sveglio e invece il nonno, diciamo, fa un pochettino più fatica a comprendere a volte anche un po' le difficoltà rispetto al discorso un po' burocratico che c'è dietro all'accoglienza, no? Perché vabbè, comunque per loro sono tante regole, tante leggi che dici che al suo paese non c'erano. Proprio quando siamo un pochettino in difficoltà lui chiama suo figlio e riesce comunque a farsi spiegare un po' le cose, no? Però dice che si trova bene. Vabbè, noi ci mettiamo il nostro meglio perché comunque è in casa nostra con noi e si è dovuto un po' adattare alle nostre abitudini, ecco. Che là erano un po' diverse.
Ma il bambino riuscite a fargli fare l'inserimento a scuola?
Sì, il bambino adesso stiamo aspettando perché mancano delle vaccinazioni che, diciamo, là non erano obbligatorie, invece qua lo sono, e poi verrà inserito a scuola tranquillamente, penso insieme alla mia bambina, ecco.
Ok.
Però è un bambino molto sveglio, dal telefono si vede comunque che sa ben leggere e lo legge bene l'ucraino, essendo soltanto in prima elementare, ci sembra molto avanti, molto sveglio.
Senti, la cosa più bella di questa, insomma, è un'esperienza chiaramente molto triste anche indirettamente per voi, però immagino che sia anche bello accogliere. Qual è la cosa più bella anche per...
Diciamo che la cosa che ci ha emozionato di più è quando questo ex bambino ci ha detto: vi mando la cosa più preziosa che ho, riferendosi a suo nipote. Ecco, noi...
Ah, sì.
Noi diciamo ci siamo un po' emozionati quando ci ha detto così.
Immagino. Grazie mille.
Comunque è un'esperienza positiva, magari un po' faticosa, certo, però sicuramente positiva e che consiglio, ecco.
Certo, certo. Grazie mille Raffaella di essere stata con noi, una buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
Grazie. Eccoci, allora siamo quasi alla pubblicità, prima di andare in pubblicità poi nella seconda mezz'ora parleremo appunto di pace, o meglio di cosa siamo disposti a rinunciare per la pace. Prima vi leggo un paio di messaggi. Stefano dice: io sono disposto a rinunciare ai proiettili di Leonardo e all'adesione dell'Italia alla NATO. E invece Anna dice: sono allergica all'aria condizionata, peccato che sulla metro sia già accesa e nei negozi andrà a gogo, le porte resteranno aperte. Ecco, sì, certamente poi c'è anche una questione ambientale in questo discorso, però concentriamoci sulla pace, perché è un po' sparita ogni tanto dai discorsi, ma è importante parlarne e quindi a cosa siamo disposti a rinunciare. Fulvio dice: d'accordo con il concetto, meno con l'interlocutore. Sì, se quando chiamate volete raccontarmi anche insomma cosa pensate di questa frase, chiaramente è un po' controversa, però il concetto è abbastanza chiaro. Simone dice: a me pare che Draghi ieri abbia detto stop a gas russo, non è sul tavolo. Draghi... Sì, però diciamo che il punto è un altro, non è se si voglia stoppare il gas russo o meno. Insomma, sì, è quello il punto, ma in questo momento non è se vogliamo, cosa siamo disposti a rinunciare per la pace. Allora, adesso manca un minuto e mezzo alla pubblicità, vi faccio sentire un brano e poi ci rivediamo dopo la pubblicità con le vostre telefonate.
suit or dress on. Let's make believe that we are wealthy for just this once. Lighting firecrackers off on the front lawn as 30 dialogues bleed into one. I wish the world was flat like the old days, and I could travel just by folding a map. No more airplanes or speed trains or freeways. There'd be no distance that could hold. Distance that could hold us back. There'd be no distance that could hold us back.
The new year, the Death Cab for Cutie. Rieccoci, bentornati su Radio Popolare. Questo è What's Going On, un momento per ragionare insieme sulla guerra in Ucraina, ma soprattutto sulla pace, parola che ultimamente sembra un po' sparita dai giornali, dai discorsi della diplomazia e dal discorso pubblico. Ieri, come vi accennavo in apertura, il Premier Draghi ha pronunciato la parola pace, ma l'ha inserita in una frase che ha fatto molto discutere, una frase molto netta. Ve la faccio sentire e poi ne parliamo insieme.
Noi andiamo con quello che decide l'Unione Europea. Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire qualunque sia lo strumento che considereremo più importante, più efficace per permettere una pace. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
Ecco, volete la pace o il condizionatore? Questo di fatto è quello che ha detto Draghi, una frase molto netta, criticabile volendo, ma non è di questo che vorrei parlare stasera. Perché comunque la si pensi, su questa frase pone un tema, e cioè a cosa siamo disposti a rinunciare per la pace. Sentiamo la prima telefonata. Ciao, come ti chiami?
Pronto? Pronto? Sono
sì.
Io?
Sì, sei tu. Ciao.
Sì, sì, sono Chiara. Ciao. Allora, ecco, io mi aspettavo proprio che Draghi, come riporta l'IMES ad esempio, alla fine di febbraio, inizio marzo, pur avendo la Russia avvocato a sé il Donbass, sfruttasse la sua posizione in Europa come erede della Merkel, diciamo così, per fare di tutto per la pace attraverso la diplomazia, cioè proporre la neutralità dell'Ucraina. Era diciamo giocare ai tempi supplementari, perché bisognava costruirla una neutralità che ponesse questo paese all'interno di una politica di sicurezza e di benessere per gli ucraini, come è per la Finlandia, come è per l'Austria. Però anche in quel passaggio difficile io sono rimasta delusa, perché pensavo, e qualcuno lo pensa, che finalmente avevamo toccato palla in questo gioco che ci vede sempre un po' in remissione, e la pace ha sostanza proprio attraverso la complessità della diplomazia, perché la sua battuta invece adesso è piuttosto riduttiva, anche perché io il radiatore lo chiuderei 10 milioni di volte. Il problema è che i consumi civili certo che incidono, ma il problema sono le nostre industrie, che sono già a terra, e questo non è un buon modo per discutere della pace, perché la crisi economica non porta alla pace, porta a un'altra ingiustizia che potrebbe creare un profondo disequilibrio e anche delle discrepanze interne, delle divisioni interne ai paesi. E infatti pongo, per chiudere il mio intervento, un'altra domanda. Che cosa avremmo rischiato veramente se Draghi, oltre a seguire l'Unione Europea, anche avesse proposto una linea di diplomazia più forte? Quali ritorsioni avremmo avuto da altre parti, altro che il gas, se avessimo deciso che quella guerra non era conveniente, bisognava fare di tutto per fermarla? Io ho l'impressione che questa del gas la cosa la migliore che ci può capitare, perché c'è di molto di peggio secondo me in ballo, e cioè di andare a finire come la Jugoslavia, di andare a finire se non siamo nella sfera giusta di influenza, di saltare in aria come paese, come succede ad altri. Mi fermo qua perché insomma sono anche un po' emozionata per questa questione. Grazie.
Grazie Chiara, ciao. Prendiamo un'altra telefonata. Ciao, chi sei?
Aspettare delle ore, lamento sempre.
Ciao.
Maria, ascolta, sì, appunto, io sono disposta, nonostante l'età e sto soffrendo già da un mese, ho deciso di abbassare e di chiudere anche e aprirlo solo il riscaldamento nelle ore.
Scusa, ti sentiamo molto male.
E adesso? Scusa, sì. Adesso mi senti?
Sì, adesso meglio, grazie.
Ecco, dicevo che già da un mese a questa parte, o anche di più, io ho già deciso di ridurre il consumo, anche se già consumavo poco. E nonostante il fatto che, essendo anziana, soffro freddo. E dunque io penso che prima di tutto bisogna essere disposti a rinunciare. Ma come ha detto lui la frase, a me suonava un po' come un ricatto.
Okay.
Mentre la mia idea è, cerco sempre di essere breve, la mia idea è, cioè quello che mi aspettavo da Draghi e da Company, a parte la riduzione di Conte che ha bloccato per adesso almeno la spesa sul riarmo, era che proponessero aiuti maggiori per queste energie alternative, cosa che non si muove niente, ti posso assicurare che non danno granché. E dunque niente, molta delusione del governo e molto dispiaciuta per quello che sta succedendo e la paura che la cosa vada avanti per anni.
Grazie, okay? Grazie, ciao. Un messaggio non firmato ci scrive: dovremmo fare il sacrificio di rinunciare a mandare armi, lavorare per un accordo prima che sia troppo tardi, rinunciare al gas non fermerà la guerra. Pensiamo davvero che l'aggressore non abbia previsto questa possibilità? Eh sì, anche questo effettivamente è un tema. Quindi sentiamo il prossimo ascoltatore cosa ne pensa, cosa pensa anche dell'affermazione di Draghi e a cosa sei disposto a rinunciare. Ciao, chi sei?
Ciao, pronto?
Sì, sei tu, ciao, chi sei?
Sono un signore che ha svolto l'obiezione di coscienza per non fare il militare.
Ok.
Questo ci tenevo a dirlo, non ti dico il mio nome, poi magari qualcuno mi riconosce per la voce, che sono un vostro sostenitore, però voglio fare le mie parole del presidente del movimento non violento, Mauro Valpiana, che dice: ma qua chiamano tutti a parlare di pace tranne i pacifisti o quelli che sulla pace ci hanno dedicato la vita, perché poi uno pensa che fa la scelta di pace a 18-19 anni, però abbraccia poi una visione del mondo e niente, era questo per dire che, quindi adesso posso dire due cose da pacifista. Mm-hmm. Penso, cosa sono disposto a rinunciare? All'aumento del PIL nelle armi, all'aumento dei soldi nelle armi, in quelle cose rinuncerei. Cioè penso che, perché poi dopo sembra una vuota retorica, però in realtà è questo, ha detto benissimo l'ascoltatrice di prima. Ogni guerra poi porta a crisi economiche che portano altre guerre, maggiori disuguaglianze. Però sono anche ecologista adesso, sono segretario dei Verdi, volevo dire. Cosa sono disposto a rinunciare? Del gas ho già rinunciato prima.
Ok.
Perché sono delle scelte ecologiste, no? Che uno va anche a fare la riduzione. Anche qua è stato veramente antipatico sentire il presidente del Consiglio che va a mettere i consumi privati, perché poi di consumi privati parliamo, l'ha messa giù così sull'aria condizionata, e poi oggi comunque l'hanno spiegato bene, non è tanto il consumo dell'aria condizionata, perché c'è l'articolo di oggi sul Giorno, il 50% dei lombardi si indebita per la salute, immagino che quel 50% dei lombardi di sicuro non ce l'ha l'aria condizionata in casa e non spende in aria condizionata. Quindi cioè sì, il discorso era quello, non voglio deviare più di tanto, però il fatto è che non si può mettere la pace, la convivenza civile, e arrivare a fare queste sorte di ricatti che poi non avrebbero né gambe né coda. Perché adesso togliere il gas e tutto, ma non dovevamo già provare la transizione ecologica, cambiare, rimodulare? E guardate che quando abbiamo fatto il conto energia ai tempi, e qua c'è ancora un grande limite, quello che non puoi metterti i pannelli fotovoltaici sul tetto e svincolarti dalla rete, però non era di questo che volevo parlare. Volevo semplicemente dire che potrebbe essere un'opportunità per andare a ridurre gli sprechi. La polemica tutta milanese sulle porte aperte e le lame d'aria, no? Che è un consumo esagerato.
Certo.
Certo. Cioè, quindi
sì.
Sì, volevo andare a buttarlo in questo qua, poi sui consumi.
Sì, sì,
per chiaro. Dire della disuguaglianza sociale, e niente, deve nascere un grande movimento per la pace, dobbiamo opporci, perché io penso che sia insultante ed è gravissimo. Una piccola considerazione che sto facendo è quello, a parte la provocazione gravissima ieri nella sede dell'USB, ma finalmente vediamo le sentenze che arrivano, vediamo quella di Bologna, altre, come se stesse succedendo un qualcosa, che lo Stato ha paura di perdere la credibilità, allora arriva la sentenza in Cassazione per Cucchi. Allora arriva quell'altra sentenza su Bologna, mio Dio, 42 anni dopo, e mi trovo un presidente del Consiglio che si permette di dire o pace o condizionatori, quando una situazione di cannibalismo sociale già la stiamo vivendo. Quando prima dicevamo arrivare alla quarta settimana, è un problema alla fine della terza settimana. Un'altra cosa di cui non parla nessuno, andiamo a fare la spesa? Nei supermercati lo guardo la gente, ed è quello che faccio anch'io, andiamo a cercare dove ci sono le offerte. Alla Coop, due pizze surgelate, 2 euro, ed è fisso, e la gente aspetta quando vanno a consegnarle. C'è una situazione sociale che è al limite del disastro. E questi pensano a fare la guerra, aumentare spese militari. Sono molto preoccupato. Sinceramente penso che c'è ben poco da tagliare e da andare a rinunciare il popolo, il 90% del popolo. Perché poi anche qua l'hanno detto, scusami. Non...
Sì.
Pronto?
Sì, sì, ci
era
siamo.
Giusto
poi...
per dire, questa è una guerra di un'elite contro forse un'altra elite, però nel senso... Ma non c'è nessuno che è a favore di questa guerra, cioè proprio emotivamente la disaffezione, e anche politicamente mi va, ti saluto ricordando che come Federazione dei Verdi i nostri 4 eurodeputati insieme a quelli di Sinistra Italiana hanno votato contro l'invio delle armi.
Grazie, okay. Lasciamo un po' spazio anche
grazie
agli
mille.
Altri. Grazie.
Grazie mille, gentilissimo, buona serata. Ciao.
Ciao, ciao. Ecco, sentiamo un prossimo ascoltatore, ciao, chi sei?
Sì, ciao, sono Roberto.
Ciao
di
Roberto.
Milano.
Allora,
innanzitutto faccio presente anche proprio il mio apporto sul caso personale, perché sono già 2 anni che in pratica non usufruisco del riscaldamento in casa.
Ok.
Ho drasticamente ridotto l'uso pure dell'acqua calda, in particolare nella stagione fredda, e evito come la peste il trasporto privato, quindi su 4 ruote, in ambito cittadino, metropolitano. Questo per dire che è toccato fare in qualche modo già di necessità virtù, ben prima che si ponesse l'esigenza e sanzioni alla Russia, alternative per procurarsi la pace. Quindi io ritengo che in realtà c'è già una guerra, come tutto sul fronte interno, una guerra sociale che ci stanno facendo le elite da tantissimo tempo. Ora, lo stesso presidente di Confindustria Bonomi è arrivato a dire che già il 16% delle industrie stanno risentendo dell'aumento spropositato dei prezzi e costi di energia, e potrebbe arrivare con la dimissione, per esempio, delle forniture di gas russo al 30%. Questo significherebbe, se non è ancora ben chiaro a chi magari invoca anche questo allargamento, inasprimento di sanzioni, comporterebbe anche chiusura di aziende, riduzioni ulteriori di posti di lavoro, ulteriore impoverimento che già sta verificando da tempo, del ceto medio. Quindi siamo disposti a pagare questi prezzi oltre a razionamenti per forza di cose, di gas, energia elettrica, anche appunto riduzione magari possibilità di spostamento, quando dobbiamo, sembra che dobbiamo per forza di cose inseguire una narrazione mainstream guidata da personaggi come Draghi, che è quello che ha messo il nodo scorsoio alla Grecia, per dire, all'interno di poteri forti finanziari, personaggi che tra l'altro sono quelli che non vanno minimamente poi a pagare già una crisi endemica oltre decennale dei mutui subprime, e inasprita pure da, ahimè, la pandemia, dal lockdown.
Certo.
Questi sono quelli che ancora vengono a dettar legge, a mettersi sul piedistallo e a farci dei ricatti veramente beceri in versione demagogica, come appunto le dichiarazioni di Draghi l'altra sera.
Okay.
Io credo che anche per concludere dovremmo anche avere un momento, uno scatto di dignità, di ribellarci a questo, e quindi fa presente che l'alternativa non è, non so, Zelensky, Putin, piuttosto che addirittura Putin o Biden, ma tra guerra e pace significa anche tra quindi un potere, no? Un establishment e una possibilità di rivolta, di ribellione a questo, quello che in fondo ha fatto giusto la resistenza, che non era una guerra fra stati, visto che vanno a paragonare pure, no, Zelensky col battaglione nazista d'Azov ai partigiani, ecco,
là
era una guerra civile combattuta contro un nemico interno.
Grazie.
Che era l'oppressione del regime fascista.
Va
grazie,
bene,
ciao.
Grazie, diamo ciao. Spazio agli altri, sentiamo il prossimo ascoltatore, ciao.
Ciao, sono Daniela.
Ciao Daniela.
Ciao. Senti, io invece non ho lo stesso pensiero degli altri ascoltatori. Secondo me, a parte che il discorso di Draghi non mi ha dato una sensazione di ricatto, l'ho trovato molto semplice, molto, okay. Molto lineare il suo ragionamento. Un ragionamento che forse tanti fanno e che molta gente semplice comprende, capisce. Quindi il problema è che noi non stiamo facendo una guerra, noi ci stiamo difendendo, se vogliamo, da una persona che ci ha attaccato, parlo in prima persona, anche se per fortuna per il momento noi non siamo coinvolti nella guerra, ma già comunque lo siamo. E quindi il dire che promuoviamo la guerra è, secondo me, un punto di vista in questo momento sbagliato. Noi non promuoviamo la guerra,
quindi
noi stiamo solo aiutando
okay.
Un paese che è stato aggredito. E quindi l'unica soluzione per me in questo momento è togliere il più possibile soldi a Putin, togliere. Che cosa gli dà potere? Il potere glielo danno la ricchezza, i soldi, tutto quello,
quindi,
che lui può manovrare con questo.
Quindi smettere di comprare il gas dalla Russia. Tu saresti disposta a rimanere?
Sicuramente sì, sì. Io sono disposta, e lo dico riflettendoci, ci ho riflettuto, sarei disposta a razionare la luce durante il giorno. Ovviamente anche l'azienda dove lavoro dovrà razionare il lavoro, dovrà razionare anche lo stipendio, però dovrebbe essere un sacrificio che dovremmo fare ovviamente tutti, e per riuscire a fermare questa persona. È l'unico modo che io vedo, cioè okay. sanzionarlo, e per farlo ovviamente dobbiamo rinunciare al gas, ai soldi.
Va bene.
Il 50% del gas lo prendiamo da loro.
Certo.
E quindi dobbiamo in qualche modo sacrificarci. Io la penso così. Okay,
va bene.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao. basta.
Invece Freddy scrive: personalmente sarei disposto a rinunciare in toto all'aria condizionata e ad un abbassamento generalizzato a 17 gradi in inverno, ma non è questo il punto. Quando poi vengono a sapere che si aumentano a dismisura le spese belliche e che da parte italiana ed europea non si fanno concrete proposte per un cessate il fuoco, evidentemente perché la guerra conviene ai soliti noti. Effettivamente non si va avanti con i negoziati. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Ciao, chi sei?
Ciao, sono Luca.
Ciao Luca, cosa ciao. Ne pensi?
Ma guarda, parto proprio dall'ultimo messaggio che hai letto e l'ultima telefonata che c'è stata. L'ultimo messaggio mi trovo assolutamente d'accordo, cioè qui stiamo facendo le chiacchiere, perché la guerra conviene a tutti. Gli unici a cui non conviene sono proprio le popolazioni europee, ovviamente in primis quella ucraina, ma in generale tutte le popolazioni europee. Il discorso dell'ultima ascoltatrice mi sembra il classico discorso di chi guadagna 3, 4, 5 mila euro al mese, per cui anche rinunciare a 3, 4, 500 euro non cambia nulla. Andiamoglielo a dire a quello che guadagnano 1.200, 1.500 euro al mese di fare le stesse rinunce, forse sentiremo risposte differenti.
Eh sì, certamente c'è anche questo tema.
Cioè, è facile dire rinunciamo al gas russo, ripeto, quando uno non ha problemi economici. Quando hai problemi economici per arrivare alla terza o alla quarta settimana, come ricordava prima Gibbo al telefono, forse il gas russo diventa più importante. E questo è il vero problema. La guerra non fa solo schifo, la guerra è un evento estremo, la guerra è un evento estremo che si associa, si somma ad una situazione estrema che i cambiamenti climatici, la pandemia e la pandemia hanno ulteriormente aggravato. Siamo di fronte a una crisi da cui non possiamo uscire con ricette normali. Prima veniva ricordato che giustamente che noi potremmo anche provare a renderci indipendenti, ma poi dopo ci sono delle leggi che lo impediscono. Beh, siccome la guerra è un gesto estremo, si risponde con gesti estremi. Andiamo nel verso l'autoproduzione e l'autogestione elettrica ed energetica, stacchiamoci dalla rete nazionale, se lo facciamo in massa, voglio vedere quando 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di italiani si autoproducono corrente e acqua calda, quanti carabinieri devono mandarci per farci pagare le sanzioni o le multe perché non ci siamo staccati dal gestore nazionale? Questo bisogna dire. Bisogna dire che Draghi non è l'uomo dei miracoli, da cui purtroppo, mi spiace dirlo, anche Radio Popolare molte volte l'ha spacciato come tale. Draghi è quello che è stato detto prima, ha ucciso la Grecia. Draghi è quello del neoliberismo. Draghi è quello delle politiche d'austerity. Draghi in questa situazione ci farà morire a tutti quanti e a tutte quante. Ecco perché io credo che sicuramente l'alternativa non è pace o aria condizionata. L'alternativa è o, come si suol dire, ci rimbocchiamo le macchine e ci ribelliamo a questa inerzia, o se no veramente la paghiamo tutti e non c'è più né aria condizionata né pace.
Grazie, ciao. C'è anche questo tema. Marco scrive: ciao, io non rinuncerò proprio a nulla, esco esausto dalla pandemia e non sono disposto a fare nessun tipo di rinuncia, non mi ritrovo in questa narrazione collettiva, è un po' sognatrice del noi dobbiamo e sono a disagio nel dichiararmi, sono semplicemente stanco e mi piace sentire ascoltatori più motivati di me. Certo, perché c'è anche una stanchezza, il Covid, la guerra e insomma chiaramente anche il tempismo non aiuta. Sentiamo il prossimo ascoltatore, ciao, chi sei?
Pronto, ciao.
Sì, ciao.
Mi chiamo Natale. Senti, io ho un po' questa sensazione in questo periodo, mi dispiace, forse non rispondo completamente alla tua domanda, però io ho la sensazione che abbiamo di fronte un pazzo chiuso in un appartamento con 3 bambini ostaggi e lui ha una pistola in mano.
Chi è il pazzo?
E noi...
Il pazzo?
Adesso spero che tu lo capisca. E noi, no, scusami, non volevo dire, spero che tu lo voglio dire, adesso mi capisci. E noi siamo qua a dire: caro pazzo, appena esci dall'appartamento io ti faccio un culo così e ti ammazzo. Allora, questo qua cosa fa? Cioè, questo qua cosa fa? Man mano lo spingi alle estreme conseguenze, lui farà le estreme conseguenze. Allora noi siamo qua a dire armiamoci e partite, cioè tutto quello che vuoi, continuiamo a dare armi, invece di mettersi lì a dire aspetta, aspetta un attimo, non usare l'arma che hai in mano, non ammazzare nessuno, vediamo un po' cosa possiamo fare. Beh, e dopo ne discutiamo, ma dopo ne discutiamo. Questo lo metti là, questo ammazza. Cioè non c'è problema, tu gli dici appena uccidi lì, io ti faccio fuori, lui ammazza gli altri. Eccoci qua, noi siamo in questa situazione. Dopodiché i sacrifici li facciamo noi. Io prendo 1200 euro al mese di pensione. Se devo risparmiare 100 euro, per me sono un problema. Per cui voglio dire, vediamo un po', insomma, no? Cerchiamo di renderci conto di queste cose. Chiediamo ai nostri cari governanti incapaci e tutti con l'elmetto.
Certo.
Tutti con l'elmetto a voler fare la guerra, andiamo davanti a un problema di una bomba atomica. Stiamo andando avanti così, con questa cosa stiamo andando avanti così. Dopodiché io posso farmi anche una doccia in meno, ma mi becco una bomba atomica sulla testa. Va bene? Siamo disposti? Va bene. Ok, ciao, buonasera.
Grazie, ciao. Invece Ivan ci scrive: ma se ne approfittassimo per ridurre davvero il consumo energetico, nonostante non rappresenti l'unica soluzione, mi sembra possa essere positivo, solo positivo, per me è senso civico. Effettivamente comunque male non fa ridurre l'utilizzo del gas. Sentiamo l'ultimo ascoltatore, che poi il nostro tempo è finito. Ciao, chi sei in 30 secondi?
A me sembra che ci stiamo facendo dettare l'agenda dal presidente ucraino, perché questo parla e noi eseguiamo. Non è questa la ragione giusta per procedere. Così non si va verso la pace, si sta andando verso la guerra. Non c'è gente veramente che ferma queste due persone. Non è solo Putin, anche Zelensky. Perché? Perché un presidente che ha a cuore il proprio paese non lo fa morire in questo modo qui. Sta distruggendo il suo paese. Questo non è un presidente, è un fattoccio in mano a non so chi, però io non sono disposto, perché non mi piace Zelensky, non mi piace nemmeno Putin, però non mi dà fiducia Zelensky. E sono sicuro che anche il popolo, parlano del popolo, il popolo fa quello che dice il presidente. Se il presidente è disposto, va bene, a fare delle trattative giuste, si trova un punto di incontro.
Va
e
bene.
Questa macelleria finisce.
Grazie, purtroppo è finito il tempo, siamo in chiusura, sono le 21, il tempo quindi a nostra disposizione è ufficialmente finito. What's Going On però torna domani, come sempre dalle 8 alle 9. Io vi ringrazio di essere stati con me, di aver partecipato, e vi auguro una buona serata.
Brother, there's far too many of you die.